Yeah, party people. Here we go. Yo.
Ciao!
You want some more?
Ciao a tutti. Ciao, bentornate care ascoltatrici, cari ascoltatori alla nuova puntata di domenica.
Stai masticando, Gem?
Sto masticando.
Sì, ti sentiamo.
Sto masticando un croccante, come diceva nel film I Goonies, arachidi di sesamo e frutti rossi, o frutti rotti a seconda. Cos'altro elenca il buon ragazzino di Goonies quando racconta cosa ha vomitato giù dagli spalti del cinema?
Non mi ricordo, io mi ricordo soltanto che quando...
Ma pensavo ai peperoni! Credo sia una cosa del genere, sì. Vabbè, questo era...
Io mi ricordo solo che mio nipote, quando ha voluto fare la festa di compleanno a tema Goonies, mi ha chiesto di fare slot.
Veramente?
Okay. Ha detto, zia, tu fai slot?
Allora, è un personaggio fondamentale.
Assolutamente sì.
Bellissimo, dall'aspetto...
Complesso.
Ha un aspetto non convenzionale.
Convenzionale, infatti. Bisogna saper portare...
Esatto. La gobba.
Un personaggio.
Quale gobba? È curioso, scusami, tuo nipote però è di una generazione...
Sì, però è un po' vecchio dentro mio nipote. Ascolta tipo musica nostra che fa ascoltare suo padre.
E i
Goonies gli piacciono tantissimo, il suo film preferito.
Bravo, un'ottima scelta. Sì. Goonies, romanzo di formazione delle nuove generazioni.
Sì, è del 2000...
La mia scena topica dei Goonies è lei che deve suonare il pianoforte con le ossa,
sì.
e tutte le fanno pressioni, quel momento di sclero che lei ha, un momento per favore, quello è proprio
top.
Sì.
Io forse Slot che dice Super Slot e si veste da Slot, cioè da Slot supereroe. Però vabbè, valgono anche i vostri momenti topici dei Goonies o altri romanzi di formazioni simili, insomma. Vabbè, ma questo...
Noi abbiamo in programma di rivederci un mercoledì da Leoni.
Bello. Noi chi?
In Family.
No, facciamo
perché abbiamo, sì, perché abbiamo preso due giacche della nota marca del film.
E Bear?
Sì. E col stordito del mio compagno non è che aveva collegato. Io faccio, ma veramente non l'hai collegato?
È Bear, quello lì, Bear.
Mi fa, no, ma dai, ma è fighissimo questa cosa qua. E gli faccio, vabbè, allora rivediamolo, così c'è sempre bello quel film.
Protagonista William Cutt, che poi è diventato ancora più famoso facendo quel gran bel personaggio di Ralph Super Maxi Eroe.
Ah?
Era William Cutt.
Dai.
Sì, ma ne abbiamo parlato anche l'altra volta di Ralph Super Maxi Eroe, non se lo fila nessuno, solo io. C'è qualcuno che si ricorda di Ralph Super Maxi Eroe?
Io me lo ricordo, ovviamente. Però non so tutti quei dettagli. No, io sono noiosa, non saltavo a scuola.
Ma io sì, quando stavo male, per finta, e poi di solito Ralph Super Maxi Eroe era un telefilm del mattino.
Sì.
Non c'era l'A-Team al mattino?
Anche
MacGyver?
Sì, dopo però.
La famiglia, com'è che era quella con 100.000 figli? Bradford, era la mattina.
Comunque la cosa, no, perché io guardavo i telefilm, cioè io ho proprio una passione per i telefilm, quelli che hanno questa caratteristica, cioè loro vivono tutti in un posto dove al massimo ci sono, cioè al minimo ci sono 20 gradi climatici, no?
Okay.
Quindi ci
California.
Sta sempre, sì, cioè proprio dai 20 ai 28. Loro sono tutti ricchi e belli,
sì.
Ma hanno dei problemi. E a me questa cosa mi fa impazzire. E appunto, che cazzo di problema può avere uno così? E invece loro hanno dei problemi. Bellissimo. E poi anche Pacey e Dawson.
Dawson Creek, mitico.
No, io non li vedevo.
Ieri ho visto un video di Zero Calcare che raccontava Dawson Creek. Il fatto che intanto era curiosa questa cosa che lui avesse 35 anni e tutti facevano finta di no, ma era chiaramente un liceale anzianissimo. e poi del fatto che tutti lo guardavano ma nessuno lo diceva di guardarlo perché ci si vergognava. Un po'. Cioè Dawson Creek non è che lo guardavi, ti vergognavi.
Allora, Dawson Creek, cioè, aveva questa cosa che non mi ricordo. Allora, Pesci aveva lo zaino portato fino praticamente all'altezza del collo.
Dove portava i, dei Pesci.
Dawson aveva la borsa zaino.
La borzaino, ok.
Che non si usava ancora, ma non si usava ancora tanto. La tracolla grossa così non si usava ancora tanto. Vabbè, comunque ragazzi, volevo dirvi che siamo già messi malissimo.
Perché?
Perché qua è già cominciata l'anda del ci si vede a gennaio.
Ma dove? Messaggio?
No. Zé nelle Filippine. Ciaone.
Sì, lei ce la siamo persa.
Cioè, poi? Adesso...
Cioè, no, non ce la siamo persa. È là.
Non la sentiamo poi?
Oggi no, perché Zé fa fatica.
No, perché lì sono le 3 di notte.
Vabbè, lei sveglia, fai caffè.
Lei si era anche data disponibile a stare sveglia.
Ma ci sono delle droghe stimolanti pazzesche nelle Filippine. No, sto scherzando, non farlo, Zena.
Si era anche data disponibile per salutarci. Il problema è che ci ha detto che ha una connessione orrenda. Sì. E allora non avevamo voglia di sentirla gracchiare.
Sì, infatti.
E poi scusa, sta nelle Filippine.
Divertiti, dici tu.
Non come il freddo che ho mangiato io in questi giorni.
Mangiare.
Freddo, vento, neve, manco fossimo in brughiera.
No.
E in valle sì.
Sì, eh?
Sì, perché io venerdì ero al centenario del crollo della diga del Gleno. Sono andata su.
Che nevicava.
E c'era praticamente lo stesso tempo di 100 anni fa quando la diga è venuta giù. C'era una pioggia, un freddo, un gelo che fischiava. Però è stato un momento molto commovente, sentito.
3316214013 per i vostri sms su Telegram, anche va benissimo quel numero lì. Oppure se proprio amate le mail, allora diretta @popolarenetwork.it. Possiamo mettere un brano così finisco di mangiare il mio croccante o no? Non possiamo, va bene, andiamo dritti. Va bene, niente, non posso mangiare il
matte. Lo facciamo apposta per non farlo.
C'è il matte che mi ha girato un libro su un mercoledì da leoni.
Davvero?
Sì, che si chiama Surf e dice che ci sono un sacco di dietro le quinte simbolismi del film. Bello!
Va bene.
Me lo procurerò in qualche modo.
Matte, ce ne dici qualcuno prima?
Addirittura, cioè, anche il Bellati ci manda messaggi. È impaziente di far parte di questa combriccola.
Allora partiamo.
Così, con la...
Così, partiamo.
Andiamo. Bye, 'cause I wanna
eccoci qua. Adesso check, parla, check, one, check, one, e vai che funziona.
Molto
adesso.
Meglio, c'era il microfono prima che aveva, abbiamo scoperto che c'era dentro, avevamo fatto i nidi delle rondini, perché non si sentiva tanto bene, adesso l'abbiamo pulito e si sente molto meglio. Grazie adesso a tutti quelli che hanno scritto.
Che hanno scritto il tuo nome in 5 modi diversi.
Interessante, Gem. Possiamo fare una rassegna? Scritti come?
Allora, uno è Giampiero
con la M, vabbè, ma questo è un grande classico.
Poi hanno scritto G-E-M.
G-E-M, vabbè, Gem, ok. Gem.
Esatto, poi un J-A-M.
Quello è giusto.
E un J-E-M.
Ok, sì, un altro grande, un'altra variante di
e poi Kesten.
Ok, Kesten ci sta.
Kesten non si sente.
Kesten con la K.
Kesten sì. Ok, bella lì, bella lì. Bene.
Ok,
bene, bene.
E adesso abbiamo un ospite per la rubrica
Gaia sul pezzo.
Gaia sul pezzo.
Esattamente. Allora, eccoci qua. Siamo al telefono con Marta Vinci.
Eccomi qua.
Ciao Marta.
Ciao.
Buonasera a tutti, buonasera a Radio Pop.
Allora, Marta Vinci è la presidente dell'associazione Walter Vinci. Presidente, vero Marta?
No, non sono più presidente, sono stata presidente per 12 anni.
Ok. E
ho portato il testimone, adesso faccio il coordinatore dei progetti.
Ok, quindi la coordinatrice dei progetti dell'associazione Marta Vinci. E perché mi è venuto in mente? Perché abbiamo fatto la puntata scorsa, vi ricordate che abbiamo parlato di musica nell'aria?
Yes, cioè ecco, i concerti fatti nei pianerottoli,
fatti nei posti, nei posti diciamo insoliti. E io proprio grazie a Musica nell'aria ho conosciuto l'associazione Walter Vinci per un concerto molto bello che è stato fatto a Mare Culturale Urbano, dove c'era questo coro di persone ammalate di Alzheimer.
Ok.
Ed è stato veramente, veramente molto toccante.
Che poi ci ha scritto anche un ascoltatore che aveva portato col furgone in Veneto il coro.
Esattamente,
quel coro lì.
Esattamente. E ho conosciuto Marta in questa occasione. In realtà ci siamo conosciute di persona perché ci conoscevamo già sui social, sai, quelle cose. E ho chiesto di raccontarci un po', perché c'è questa associazione che proprio quest'anno ha compiuto 15 anni, giusto? Marta?
Esatto, siamo adolescenti, nella piena adolescenza.
Esattamente. È un'età difficile quella lì.
E fa delle cose molto belle, tra cui musicoterapia, ortoterapia, ma volevo chiederti Marta, soprattutto a chi è rivolto, che cosa fate come associazione e di chi vi prendete
allora,
cura?
Allora, noi siamo una piccola associazione milanese e appunto nella piena adolescenza, 15 anni, però di cose quando siamo piccoli ma ne abbiamo fatte. Ci rivolgiamo fondamentalmente alle fragilità, quindi fragilità che sono congenite derivate da eventi del ciclo di vita, oppure anche fragilità derivate da mancanza di risorse economiche, mancanza di accesso alle risorse simboliche, culturali, isolamento ad esempio, no? E lo facciamo attraverso quello che noi definiamo i progetti sfidanti. Cosa sono i progetti sfidanti? Sono progetti molto innovativi, cioè progetti coraggiosi che non ci sono in giro, che ci inventiamo noi, e impattanti, cioè che devono cambiare la vita delle persone che si rivolgono.
Okay.
Sono progetti che per natura sono pochi, perché non è che possiamo appunto farne tantissimi, hanno una fase sperimentale che può durare da qualche mese a qualche anno e poi diventano dei servizi, cioè diventano dei modelli di intervento. Sono quindi improntati a una hanno un forte aspetto metodologico scientifico da una parte, e dall'altra parte hanno, uso una parola un po' desueta, un forte approccio empatico, nel senso che hanno un canale di ascolto e confronto con il beneficiario finale del progetto, del servizio, che è costantemente aperto. Cioè noi facciamo progetti sfidanti, ma progetti che nascono dall'ascolto del bisogno delle persone. E sonoramente quello che hai conosciuto tu è il nostro progetto, diciamo, di punta, il progetto forse più sfidante che abbiamo realizzato sino ad oggi, e dico sino ad oggi perché forse adesso è arrivato qualcosa che è ancora più sfidante nell'ultimo anno, ma parliamo di questo, ed è il primo coro in realtà in Italia rivolto a persone con demenza, con Alzheimer, e ai loro caregiver. E al loro caregiver, perché la peculiarità di sonoramente è che è rivolto anche ai familiari, non soltanto ai malati.
Sì, che sono forse le persone che, soprattutto per quel tipo di malattia, le persone che soffrono in maniera diciamo più importante, nel senso che sono malattie che non, esatto, non danno diciamo dolore fisico alle persone che l'hanno, ma c'è tutto un circuito intorno che è quello che ha bisogno di sostegno.
La patologia di Ventiglione è una patologia sempre per due, l'Alzheimer è una malattia per due, e questo non è considerato da niente, da nessuno, men che meno dalle politiche sociali. E se tu fai conto che solo su Milano i caregiver familiari sono più di 80.000, facendo le proiezioni dell'Istat.
80.000 sono tantissime persone, un esercito.
Sì, un esercito, sono tanti. E fai conto che quasi il 40% sono persone che lavorano, sono ancora persone che lavorano.
Okay.
Quindi con tutte le difficoltà che derivano poi dal carico emotivo, economico, organizzativo, mentale della gestione di una malattia di questo genere.
Certo.
Una cosa pazzesca, veramente pazzesca. Per cui sonoramente si rivolge anche a loro. Nel senso che offre la possibilità di essere un momento in cui la relazione non è più una relazione tra malato e familiare, ma è una relazione tra pari, perché in quel momento si è coristi, si canta, ci si diverte, si fa musica. Adesso ultimamente si balla anche e ultimamente, appunto, sempre tornando al discorso di prima, cioè l'ascolto delle persone con cui lavoriamo, c'è stato un momento quest'estate in cui alcuni colleghi ci hanno chiesto se potessero ballare durante le prove, e noi abbiamo incominciato a mettere su dei twist, e questa cosa ha scatenato i ballerini, che erano
è venuto su un casino,
e il casino noi poi, naturalmente, perché siamo sfidanti, giustamente noi l'abbiamo trasformato in progetto. Quindi a febbraio noi partiamo con un laboratorio di danza movimento terapia, perché vogliamo vedere cosa succede.
Bello.
Quindi faremo questa cosa.
Sì, la cosa più toccante di quel concerto è stato comunque vedere persone appunto affette da demenza senile o da Alzheimer, con le quali non riesci tanto a rapportarti, perché non hanno ricordi, non, magari non si ricordano neanche cosa facevano, il nome, e poi parte la canzone, tipo c'era la vita le bella, e sapevano le parole.
Ah, sì,
quindi,
eh?
Perché ti va a scavare evidentemente una parte, però questo lo faccio spiegare a te, Marta, come funziona la musicoterapia.
Guarda, la letteratura sulla musicoterapia alla demenza è enorme, cioè è veramente gigantesca. E adesso fortunatamente anche in Italia, perché poi la musicoterapia può essere o di tipo riabilitativo oppure centrata sulla persona. Noi abbiamo questo approccio centrato sulla persona. Offre in realtà una grandissima opportunità come stimolazione cognitiva ed emotiva, perché richiama i ricordi delle emozioni legate alla musica, e quindi connette la persona con l'esperienza passata e riattiva, diciamo, tutte le funzioni che stanno intorno a quella sfera, che sono sia la funzione cognitiva, la stimolazione al movimento, ma quello che è più importante è che il canto, e soprattutto il canto in coro, cioè l'esperienza di gruppo, favorisce la socializzazione e abbassa l'ansia e lo stress. Come dicevo prima, sonoramente per noi è rimasto un format sperimentale per tantissimi anni, perché noi prima di farlo diventare un modello di intervento, è diventato un modello di intervento 2 anni fa. Noi l'abbiamo presentato in comunità scientifica quest'anno, i primi convegni a cui abbiamo partecipato sono stati quest'anno proprio. E perché avevamo i numeri, quest'anno finalmente abbiamo i numeri che ci dicono che cantare in coro contiene tutte le diciamo problematiche relative alla malattia, soprattutto le problematiche comportamentali, migliora leggermente la funzione cognitiva, ma soprattutto migliora in maniera esponenziale la qualità di vita sia del malato sia del caregiver, che abbassa poi il famoso test dello stress del caregiver. Naturalmente all'innalzamento della qualità di vita del malato, lo stress del caregiver cala. E questa volta, quest'anno avevamo i numeri
Marta, infatti io volevo chiederti questa cosa che un po' mi incuriosiva, cioè al di là del coinvolgimento diretto delle persone malate che mi sembra abbastanza conseguenziale, però quando voi proponete questi progetti come fate a convincere i caregiver che non è l'ennesima cosa che gli viene addosso, diciamo l'ennesimo impegno che gli si chiede, magari la dico un po' male, però è la cosa che mi verrebbe in mente pensandoci.
La domanda è giusta, perché non è un impegno, perché è un momento di gioia, di felicità, di liberazione, di sollievo, di scarico fortissimo. Io ricordo forse il primo anno che abbiamo aperto l'esperienza di Sonoramente, una corista che diceva: è la prima volta che mi capitava di fare una cosa bella con mio marito, il marito era malato. Perché la nostra vita è una vita di controlli, di controlli medici, fisioterapia, terapisti, psicologi,
solo sbattimenti anche un po' tristi.
Sì, esatto, e anche questo, ad esempio noi il coro, come tutte le esperienze dedicate a queste persone, lo facciamo nella nostra sede, che è uno spazio molto bello, è uno spazio molto bello, cioè spazi che non siano connotati dalla malattia, che non siano che siano comunque accoglienti, gioiosi, carichi di vita. Cioè noi abbiamo il privilegio di incontrare queste persone per poche ore alla settimana, a differenza dei caregiver che appunto ci vivono insieme e hanno un carico fortemente diverso. E noi abbiamo il privilegio di vedere, come diceva, cos'era Cohen, che diceva: c'è una crepa in ogni cosa, da lì che entra la luce. Noi abbiamo la possibilità di vedere la luce che passa dalla crepa, ed è bellissimo. Cioè noi, Gaia l'ha visto, le persone arrivano con una faccia, con un atteggiamento, le persone cantano e le persone escono che sono normali. Delle persone normalissime.
E le canzoni che scegliete?
Le canzoni che scegliamo le scegliamo in base alla loro autobiografia musicale. Arrivano, fanno dei colloqui con la musicoterapeuta, con la psicologa, e raccontano gli eventi significativi della loro vita e se sono stati accompagnati o meno da musica, da canzoni, che cosa si hanno suonato, che cosa gli piaceva suonare, che cosa gli piaceva ballare, e poi nascono dall'improvvisazione all'interno del setting, che è un setting molto difficile, il coro, perché noi accogliamo tutti i tipi di demenza, tutti i livelli di demenza, e quindi le potenziali criticità di un setting così sono enormi, gigantesche. Ci sono gli operatori che devono essere più che bravi per saperle gestire, e perché oltre alle criticità vengono fuori anche, come nel Monopoli, le possibilità, e le possibilità sono infinite.
Certo.
C'è quella che vede fuori la pioggia e incomincia a cantare piove di Modugno, e poi basta, dopo da lì è tutto un domino ed è bellissimo, perché è il domino dei loro pensieri, è il domino delle loro emozioni, è il domino della loro memoria. Perché la patologia dementive, questa è una cosa che viene detta poco, non colpisce la memoria musicale. Non colpisce la memoria musicale. Cioè l'Alzheimer si porta via tutto, ma non la memoria musicale.
Ma dai.
Tant'è che spesso e volentieri i musicisti, cioè coloro che lavorano con la musica, sono quelli meno colpiti dalle patologie dementigene. È una cosa,
ma non hanno capito perché ancora
è un modo di lavorare del cervello, anche le persone bilingue ad esempio, perché il cervello lavora in una maniera diversa. Io non sono un medico, sono un sociologo, per cui non te lo so spiegare. Il cervello lavora in maniera diversa e quindi le connessioni che attiva sono diverse, e succede questa cosa meravigliosa. Però succede anche di meraviglioso che, anche se non sei stato musicista e hai quel pezzettino di appunto la crepa dove passa la luce e tu ci lavori sopra, la luce si diventa sempre più forte
e la si riesce a far entrare
a connettere anche altre aree del cervello limitrofe, e magari persone che sono afasiche riescono ancora a cantare, persone che non riescono a camminare bene riescono ancora a ballare, persone che non riescono a fare un discorso di tre parole messe in fila riescono a cantarsi tutta la strofa della vita le bella.
Marta, manca veramente, mancano proprio 40 secondi alla fine, siamo andati un po' lunghi. Volevo chiederti, come ci si fa a mettere in contatto con te, se ci sono magari delle famiglie o qualcuno che ha voglia di mettersi in contatto con la situazione.
Noi facciamo sicuramente a Mare Culturale Urbano il 17 di dicembre alle 4, siamo lì per un concerto, se volete venire a cantare con noi e a conoscerci.
Sì, altrimenti c'è il sito.
Altrimenti c'è il sito waltervincionlus.it e siamo presenti anche sui social,
okay,
su Facebook e su Instagram, quindi siamo rintracciabilissimi.
Grazie,
perfetto, grazie, grazie mille Marta, un abbraccio.
Ciao.
Grazie per quello che fai.
Buona serata, grazie.
Ciao. Torniamo fra pochissimo dopo il GR.
A dopo.
Che bello,
che bravo,
che bello, guarda che, guarda che ci hanno scritto una puntata con i verb. Sì, perché ci sono qua io e me faccio mettere i verb.
Ma vorrei rassicurare tutti quanti, Astrid è sobria in questo momento, nonostante le apparenze, nonostante tutto. Bentornati a una nuova puntata, alla seconda parte della nuova puntata di Domenica In. Abbiamo parlato, volevo fare una domanda
ci sono
agli ascoltatori.
I messaggi?
Sì.
Allora,
sì. Vai, allora tu leggi i messaggi, poi io chiamo i messaggi, facciamo così, vai.
Vai, allora, ci ha scritto Alberto, sì. Posso testimoniare che durante l'ultimo tristissimo Natale con mia madre con l'Alzheimer si mise a canticchiare la cavalleria rusticana appena la sentì alla radio e lei ormai farneticava. Hai visto?
Hai visto? Hai visto? Sì, caro
Alberto. Infatti
posso
fare subito la mia richiesta?
Vai.
Tanto era proprio legata a questa. Volevo sapere, secondo voi, ascoltatrici e ascoltatori, io ce l'ho la mia idea per quanto mi riguarda, qual è la canzone che vi ricorderete in vecchiaia qualunque cosa capiti al nostro cervello? Tipo io so delle canzoni che mi ricorderò.
Io ne ho due.
Quale?
Allora, una ovviamente sarà la mia canzone, quella che canto sempre, che è Thunder Road, che è nata nel 1975 come me.
Pensa a te.
E quindi un po' così. Però penso tanto a Mamma Dodori. Di Dori Ghezzi. Mamma Dodori, la cantavo sempre quando ero piccola.
No, mai sentita.
Mamma Dodori, no? Scritta con De André Dori Ghezzi, cantata da Dori Ghezzi.
Io probabilmente mi ricorderò le canzoni del Topo Gigio, le so tutte ancora.
Infatti ti stavo chiedendo, vale anche 30 giorni a novembre con aprile,
sì, giugno, sì, vale anche quella, certo, totalmente sì, totalmente
sì. Tu ce la vedi Astrid, tipo a 90 anni che canta 30 giorni a novembre? Ma secondo me anche prima di 90 anni inizierà a cantarla.
I capelli verdi. Ancora, essere, sì. Gli altri messaggi, scusami, non volevo interromperti.
Però c'è quella cosa che io non riesco a imitare l'accento. Tu sì, sai che prima hai chiesto le citazioni dei Goonies? Slot, quante volte te lo devo dire? Se stai troppo vicino al televisore ti fa male il pisello. Com'è che era? Sì.
Allora, era con forte accento siciliano, perché era un fratello di Slot, per cui uno della banda Fratelli, che erano ovviamente
due fratelli
così, macchiettati
Slot,
un po' alla a gangster americani, per cui con l'accento siciliano, e dicevano una cosa del genere, tipo se sei troppo vicino alla televisione ti fa male al pisello, una cosa così.
Bravo.
Grazie, grazie.
E invece Bellati, che sei connesso ormai, qual è la canzone che tu ricorderai?
Allora guarda, stamattina ho trovato il 45 giri di questa canzone che ti ricorderò per sempre al mercatone, quello dell'antiquariato di Assago, e questa canzone è Sei forte papà.
Sei forte papà?
Sì, e per Gufo con gli occhiali, bellissima, grandissima emozione.
Me lo compri, allora, papà?
L'ho comprato per la monica cifra di 2,5 euro. Ho preso questo disco.
2,5 euro ben spesi.
Devo dire che sì, lo voglio incorniciare, perché per me, insomma, è stato anche un momento formativo, perché appunto ho questa passione per gli animali e nasce forse anche da lì. Quindi grazie, grazie Gianni Morandi e le sue manone.
Dai, che body scemi.
C'è Davide che dice: quelle che cantava mia madre in cucina, che ho cantato io in cucina e che ogni tanto canticchiano i miei figli. E ma quali sono?
Quali sono?
Di Mina, ma quali di Mina?
Sei telefonando.
Bello, io Davide. Potessi dirti addio.
Ti io sempre
chiamerei.
Vabbè.
Rispondesse un certo Armando. Allora,
Bellati, Bellati, perché dimmi, oggi non sei venuto? Stavi facendo una crostata anche oggi?
No, l'albero di Natale.
Ah, però potresti farne qua uno da noi sotto,
sì,
al piano,
sì, sì,
terra.
Il mio albero di Natale si chiama Sbirro. Perché è stretto, lungo e ha delle lucine blu a intermittenza.
Veramente?
E da fuori
ti
sembra...
chiede dei documenti quando passi lì? Ti dice se lo trovo io è peggio?
Solo che non abbiamo il coraggio di cambiargli le luci, per cui lo teniamo così com'è ed è sbirro ormai.
Eh sì, ormai sì. Guardia.
Ma anche metti... perché sono... cioè, le abbiamo da anni, tutti gli anni diciamo, vabbè, quando saltano le luci cambieremo le luci e non sarà più sbirro. Ma no, funzionano sempre tutte.
Ma voi l'albero di Natale lo fate a Sant'Ambrogio per chi è di Milano, o all'Immacolata per chi non è di Milano, o l'avete tipo già fatto?
Prima di Santa Lucia.
Ah, tu
no,
lo fai prima di Santa
Lucia. Tempo, ragazzi.
Io non
quando
ho
hai tempo
di Natale.
Come non è
anche perché
di...
è un'operazione complessa.
Perché?
Non è, perché non è una roba semplice. Adesso per esempio c'è tutta la posa delle luci, ci vuole, c'ho qua in casa Storaro che sta sistemando appunto le luci nel modo giusto affinché riempiano senza appesantire.
Ma senti, ma tu le luci le metti prima di tutto o dopo?
Prima di tutto,
infatti
questo è il momento luce.
Quello
e poi
è esatto, perché
devi metterle prima.
Non tutti lo fanno così, molti lo fanno dopo per andare a riempire, invece è con l'argento poi che vai a riempire.
L'argento intende il frufru
che svolazza, sì, devo parlare in modo astridese, il frufru.
Però posso dire, il problema della luce è che si porta dietro un cavo, quindi... Se prima metti le palle, dopo metti le luci con tutti i cavi, è veramente un problema. Quindi prima c'è la cablatura dell'albero e poi quindi tutti i luminari e poi le palle.
Senti, ma noi abbiamo chiamato un biologo per parlare dell'albero di Natale.
Sì, perché albero comunque è natura, scusami.
Sì, certo, di plastica. Vabbè, e dicevamo...
Allora, no, dicevamo, so che Gaia aveva una domanda a proposito di quella notizia uscita.
L'aereo fritto.
Sì, allora si è letta questa notizia dove appunto si dice che ormai c'è un aereo che va con l'olio da cucina.
Sì, allora l'hanno raccontato un titolo un po' furbo, diciamo. Ecco.
Ma come quando aggiungevi l'olio di colza nella macchina,
esatto. Io non è che aggiungevo, io andavo a olio di colza.
Che eleganza.
Si puzzava di McDonald's la macchina dopo, però risparmiamo un sacco motore. Di soldi. Sì. Scusami, ti ho interrotto, vai.
Ma allora sì, il 28 novembre questo Boeing 787 della Virgin Galactic ha volato da Londra a New York con un misto di oli usati e prodotti vegetali. Ora, in realtà è una sorta di biodiesel, per cui non c'è una grandissima cosa, che viene tra l'altro già utilizzata in una percentuale più piccola nel carburante per gli aerei. Qual è il punto? Il punto è che non è sostenibile, nel senso che i voli sono talmente tanti che se le compagnie aeree dovessero alimentare gli aerei appunto con questo carburante, praticamente la produzione agricola del pianeta dovrebbe essere dedicata appunto alla produzione di questi oli. Quindi,
bisognerebbe avere un sacco di olio di frittura, bisognerebbe espandere la Puglia a dei livelli enormi.
Friggere tantissimo, friggere tutto come unico modo di cottura. Quindi insomma è così. C'è da dire che vabbè, questo tipo di olio emette comunque CO2 ovviamente, perché comunque c'è una combustione. Il punto è che è una CO2, se vogliamo, a circuito chiuso, nel senso che è la stessa CO2 che hanno fissato le piante che hanno prodotto l'olio, quindi tu emetti in atmosfera quel che le piante hanno già fissato, quindi il ciclo è chiuso. Però non è comunque sostenibile. Consideriamo che il 3% delle emissioni mondiali di CO2 è dovuto al traffico aereo, che è tanta roba,
Tanta roba, certo. Il traffico aereo sì. Inquina tanto, ma tanto.
Eh sì, quindi appunto, visto che stiamo parlando di CO2, restiamo in ambito e così. Voglio ringraziare innanzitutto la mia amica Valeria Zanini, che è a Dubai, manda sempre a tutti un sacco di notizie. Possiamo vedere i suoi video su Equilibri Magazine, okay, su Instagram. L'ho detto perché ci tengo, perché
certo.
Anche si sta facendo veramente il mazzo.
E perché ti ha dato chiaramente dei soldi per fare questa...
No, assolutamente.
Ah, okay. Non ho capito perché non hai ringraziato me che ti ho mandato la notizia sull'aereo con...
Perché
l'olio.
Non gli hai dato dei soldi.
Comunque, Gaia, però,
prima di lasciarti parlare di questo di cui ci vuoi parlare, c'è Gianni che ci scrive: sull'aereo a olio e sull'aeroplano Virgin, vedere il film di Michael Moore, The Planet of the Humans.
È vero, interessante.
Molto interessante.
Il nostro ascoltatore.
Grazie Gianni.
Comunque in questo momento appunto si sta svolgendo la conferenza delle parti, la 28ª a Dubai, e si sta proprio parlando la COP 28, che già parte zoppa, visto appunto, avete sentito le dichiarazioni di Al Jaber, che è il presidente appunto della COP 28, il quale in una, lo hanno appena detto anche il giornale radio, in una intervista di qualche giorno fa, di prima dell'inizio della COP, ha negato sostanzialmente che il petrolio sia una fonte fondamentale di CO2.
Andiamo bene!
Vuoi mettere l'olio da cucina?
cioè. Si parte un po' così. E CO2 che nel 2022 ha toccato per la prima volta, pensate, una concentrazione davvero impressionante, perché siamo a 417 parti per milione, le cosiddette ppm, cioè si prende un volume d'aria qualsiasi, si divide in un milione di bollicine, 417 in questo momento sono costituite da anidride carbonica. Ora, 417 bollicine su un milione sembra un valore ridicolo. Il problema è che prima dell'era preindustriale, quindi quando abbiamo cominciato a usare massicciamente i combustibili fossili, il valore medio era di 278 ppm, quindi praticamente in 150 anni l'abbiamo quasi raddoppiata. E questo è un dato. L'altro dato è che le temperature stanno oggettivamente alzando, tant'è vero che l'ottobre appena trascorso è stato il più caldo di tutti gli ottobri, se si può usare il plurale di ottobre.
Io credo di sì.
Sì, certo. Se sono più ottobre, si dice ottobri.
Gli ottobri. D'altra parte sono mesi e mesi.
Esatto.
E quindi secondo il servizio per il cambiamento climatico Copernicus, che è un sito bellissimo, si può andare appunto a visitare un sacco di animazioni e di filmati anche agghiaccianti, scusate il gioco di parole, la temperatura media dell'aria nell'ottobre appena trascorso è stato di 15,3 gradi ed è stata appunto la più calda mai registrata, quindi il tutto in un anno che è il 2023, quello che sta per chiudere, anche se domani è previsto il freddone, ma non sarà sufficiente per abbassare la temperatura media appunto che è stata, okay, che è stata misurata, che in questo momento è di 1,43 gradi, sì 1,43 gradi, scusatemi, ed è la temperatura più alta, praticamente l'anno più caldo che si è registrato da 120.000 anni, e 120.000 anni fa si c'erano i mammut in giro che razzolavano e i neanderthal che gli correvano dietro. Come si fa a sapere se 120.000 anni fa c'era una certa temperatura?
Esatto. Chi è che 120.000 anni fa registrava le temperature? Chi era quell'uomo di Neanderthal così avanti?
Col termometro. No, chiaramente si fanno misure indirette, per esempio si vanno a studiare i paleoclimi nel ghiaccio antartico, dove più si scava sotto, la neve scendendo dal cielo cattura un po' d'aria, ok? Uh-huh. Questa si ghiaccia e quindi strato su strato forma sostanzialmente un archivio, ok, di bollicine, e più si scende scavando con queste carote di ghiaccio e più si può appunto misurare la quantità di CO2 e di altri gas che c'erano nell'atmosfera antica. Poi ci sono anche altri sistemi chiaramente per la misurazione delle temperature della CO2. Insomma, resta il fatto che 1,43 gradi è molto vicino a quella soglia di sicurezza di 1,5 gradi, quindi 1,5 gradi, che fu indicata a Parigi durante la COP del 2015. No, vi ricordate che appunto fu indicato 1,5 gradi brutto, ovviamente si parla di temperatura media.
E siamo già molto 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 vicini al brutto.
Siamo già al brutto, dai, per 0,07.
Vabbè raga, bisogna attaccarsi ai millesimi qua, siamo tutti fottuti.
Visto che si parlava prima di filastrocche e di giochi dell'infanzia, siamo al fuochino.
Fuochino, fuochino, fuochino.
Dai, scienziatissimo, però a me serve sempre che mi dai lo stimolo positivo. Cioè,
ma guarda che
della
è per quello che siamo
sbattono
nei guai, per
io,
quelli come te.
Io perché? No, ma fai finire. Ma
hai ragione,
uffi.
Scusami.
Se i grandi della terra, cosiddetti grandi della terra, piccoli nel cuore, se ne sbattono. Io cosa devo fare invece? Cioè, da domani, anzi da subito,
scendi
io cosa faccio?
Bella domanda. Cioè, il punto è che c'è tutta una serie di, e se ne parla tantissimo, di regole o comportamenti sostanzialmente dettati dal buon senso per ridurre l'utilizzo di energia. Allora, consideriamo il fatto che l'80% dell'energia del mondo deriva da fonte fossile.
Okay.
Quindi già il fatto che abbiamo acceso una lampadina, l'80% dell'energia elettrica che alimenta quella lampadina arriva dal fossile. Ergo,
spegnete le luci.
Spegniamo le luci, adesso bisogna essere fissatoni, però possiamo individuare tutta una serie di sprechi piccoli e grandi all'interno della nostra giornata che determinano chiaramente un impatto minore di impronte di carbonio, quindi un'eliminazione minore di carbonio. È chiaro che sono gesti che dobbiamo fare tutti, no? Certo. Perché se consideriamo, guarda, è una cosa che cito sempre, però perché fa abbastanza impressione: un televisore in stand-by produce 4 grammi di CO2 al giorno. Quindi un oggetto spento che non sto utilizzando sta in quel momento emettendo CO2. È chiaro che non le emette il televisore spento, ma il fatto che il televisore in stand-by consuma un pochino di corrente, e dato che l'80% di quella corrente è fatta con il fossile, no? Esatto. Quella corrente lì emette in produzione quei 4 grammi. 4 grammi al giorno sono una cifra irrisoria, se ci pensiamo.
Però,
se lo moltiplichiamo, lo moltiplichiamo per tutti i televisori soltanto in Italia, sono, ho fatto il conto, ma non è che l'ho fatto soltanto io, sono più di 60 tonnellate di CO2 emesse in atmosfera per un oggetto spento. Quindi non è che lo stai usando, è spento. No, è così come. Ma questo è una questione di disattenzione. Come questo ci possono essere appunto miriadi di cose, fare la doccia più corta, cioè queste cose qui.
Chiudere l'acqua quando ti lavi i denti.
Sì, però capisci che siamo al consiglio della nonna, che per carità è importante, ma dopodiché quando appunto il presidente della COP va a dire che ma no, non è un problema, è chiaro che lui è uno che vende petrolio, quindi insomma forse c'è un filino di conflitto di interesse.
Una minima.
Se dice così, a questo punto è chiaro che la strategia fondamentale è ridurre drasticamente l'utilizzo di combustibili fossili.
Certo.
Allora arrivano altri consigli.
E anche un'altra cosa, scusami, arriviamo ai consigli, sennò poi mi dimentico. Per esempio, la tecnologia più antica che abbiamo a disposizione per combattere l'effetto serra, quindi l'aumento di CO2, sono le piante. Antica perché c'ha miliardi di anni questa tecnologia, no? Eppure si va avanti a deforestare. Ho qui un dato appunto di deforestazione: nel 2022 sono stati eliminati 5,8 milioni di ettari di foresta.
Tanta roba.
Ecco, scusami.
No, c'era Carlo che diceva: sgasare per arrivare a bomba al semaforo rosso, per esempio, no.
No, esatto, ma quello apprescia anche se non si inquinasse. Proprio...
Anche se non si inquinasse.
No, però invece, sì, se non sbaglio, Bellati, l'anno scorso che c'era la questione del caro energia, eccetera, c'era una grossa campagna sui 19 gradi in casa, non superare i 19 gradi, che quest'anno mi pare sparita.
Non lo so, non me ne sono accorto.
Io quest'anno non hanno detto niente. Io ho ospitato un paio d'ore Kesten a casa mia qualche giorno fa e c'erano 18 gradi e tipo andava in giro con una coperta di plaid con le mani.
Ma sai, non è il freddo che ti frega, l'umido.
Ma smettila, Kesten. Sì, comunque no, quindi no.
Certo,
no,
la questione...
Più.
La questione gradi in casa è un altro buon consiglio, cioè non serve avere 25 gradi e andare in giro in maglietta, no?
Esatto, mettiamoci le copertine in pile, teniamoci 18 gradi, 19, no?
Arriva suggerimento anche il cannibalismo, ma direi di evitare.
No, infatti.
Però diceva anche sempre il nostro amico di limitare le nascite, tipo drasticamente, 50, cioè abbassiamole, dimezziamole.
Le nascite?
Sì.
Vai a generare altri problemi, però, cioè dobbiamo consumare meno.
Si può partire da cose un po' più accessibili.
Esatto.
Cioè, anche semplicemente consumare meno carne, bere l'acqua del rubinetto, cioè queste cose qui sono forse anche più immediate appunto della riduzione delle nascite. Anche mettere il coperchio sulla pentola per far bollire prima l'acqua,
esatto. Anche
ma anche
quello.
Mangiare la pasta cruda.
Ma anche non mangiare, no. E senti, Lorenzo chiedeva se potevi ripetere il sito che hai detto poc'anzi.
Sì, dunque, il servizio per il cambiamento climatico Copernicus.
Ok.
E quindi il sito è?
Copernicus, aspetta che vado a vedere.
È il sito, non è che è cambiamento per 800 parole.org.
Copernicus, guarda. È copernicus.eu.
Copernicus.eu, Lorenzo.
E Luca scrive: ma allora perché vietare l'uso del legno per alimentare le stufe? La lascio spiegare a te.
È un'altra roba, perché il legno, anche lì, dato che tu bruci una pianta, la pianta ha accumulato CO2 che dopo tu liberi con la combustione del legno non produce CO2, nel senso che il bilancio è zero. Il problema è che la combustione del legno genera tutta una serie di altri microinquinanti, tra cui appunto un particolato fine. Esatto, e questi fanno male in modo diverso. Questi non fanno necessariamente male, diciamo, l'atmosfera, fanno male però al polmone.
Sì, infatti quella lì è bello che sia arrivata questa domanda, perché si è creata da sempre questa falsa buona notizia, no? Che bruciare la legna, siccome è carbon neutral dal momento che stai bruciando le piante, sia innocuo. In realtà inquina a bestia, ed è il motivo per cui in tutta la Lombardia, sotto una certa quota, è illegale accendere il camino tradizionale.
Sì, perché appunto emetti un sacco di roba bruciandola. Però dal punto di vista, sì, del carbonio è neutrale, come diceva giustamente l'ascoltatore. Questo
vabbè,
sì.
Vabbè.
Un volo aereo crea circa 2 tonnellate di CO2 a persona, scrive Piero. Cioè, rispetto alle 60 tonnellate annue di tutti i televisori italiani in stand-by, ho capito Piero, però un volo aereo, quanti ne girano di voli aereo ogni giorno? Anche solo sui nostri cieli.
Ma infatti adesso ovviamente non bisogna arrivare a una nuova pandemia, però durante i lockdown c'è stata una drastica riduzione, però capisci, è ovvio, non ci siamo mossi da casa, però non bisogna arrivare fino a lì. Ovviamente. Considerate che l'impatto, e questo, Astrid, chiuditi le orecchie, l'impatto delle temperature alte, aspetta che di là si stanno scattando, l'impatto delle temperature alte sulla salute è importante. Guarda, si è calcolato che nelle persone di età superiore ai 65 anni aumenta dell'85% la mortalità. Dovuto appunto alle ondate di calore che si sono registrate, e poi appunto questi cambiamenti climatici determinati dalle emissioni provocano tutta una serie di intensificazione, non tanto dei fenomeni climatici estremi quanto della frequenza, no? Per cui i fenomeni climatici estremi, è giusto che dicono: ma ci sono sempre state le inondazioni, sì, ma adesso sono frequentissime.
Certo.
Ci ricordano anche qua Mari della carne e degli allevamenti che consumano, cioè producono tantissimo CO2, come citavi te prima. Ciao, bevo l'acqua dal rubinetto, ma i PFAS.
I PFAS dell'acqua.
I PFAS.
L'ha scritto
PFAS.
PFAS, giusto, prof? Sono i PFAS,
sì,
ricordo giusto?
Gli PFAS sono sostanzialmente quella grande categoria di molecole plastiche che abbiamo intorno. Basta andare in cucina e prendere un antiaderente e quello strato lì sono appunto questi materiali plastici, che sono estremamente resistenti, vengono usati per un sacco di cose, anche nei tessuti, e proprio perché estremamente resistenti permangono nell'ambiente e entrano anche. Leggevo stamattina un articolo su Science abbastanza inquietante, in cui i rotiferi, che sono dei microrganismi che masticano, perché loro abitualmente appunto masticano la materia organica, perché di quello si nutrono, masticano anche microplastiche che rendono ancora più sottili, quindi diventano nanoplastiche che poi entrano allegramente nella catena alimentare.
E non,
tra l'altro, è arrivato un messaggio scienziatissimo che meriterebbe l'attenzione di una puntata, per cui magari tienitelo per domenica prossima. Ci sono solamente parole di ammirazione sui giornali per i cosiddetti turisti spaziali. Nessuno fa i conti in tasca a questa gente dal punto di vista dell'inquinamento, ed effettivamente è un tema. Tra l'altro anche quello che cita Lore del mettere in orbita i satelliti, che stanno diventando spazzatura tosta a livello spaziale.
Sì, il tema della spazzatura spaziale è importante, perché stiamo caricando appunto lo spazio di un sacco di detriti. La questione del turismo spaziale, beh, in questo momento direi che è trascurabile, ma sono pochi, dai.
Lui in realtà stava dicendo che viene sempre un po' osannato sulle testate, invece che deve essere proprio distrutto sul nascere, cioè stava dicendo esattamente questo, che adesso che siamo in tempo distruggiamolo sul nascere. Diciamo che alcuni si distruggono da soli, perché c'è chi ha fatto il turismo per andare a vedere i resti di quale relitto,
del Titanic.
E poi
sono quelli, esatto, che sono morti
poveretti,
implodendo.
Cioè, poveretti, mi dispiace, però nel senso alcune volte si autoeliminano da soli perché osano un po' troppo. Sono cinica?
Comunque
no, sei bacchettona, ma va bene.
Comunque Bellati, non sei l'unico che ha fatto l'albero di Natale oggi, eh?
Chi l'ha fatto?
È un ascoltatore di cui però io non riesco a...
Elia, non riesce a leggere il nome perché usa sempre questi caratteri particolari per scrivere il nome. Io ho imparato a leggerli dopo anni di tutto un po'.
Elia, tra l'altro, che ha detto che non accende il riscaldamento e va avanti di paille e amore.
Bravo Elia,
bravo,
sempre stato, guarda,
l'amore è sostenibile.
Ci ha mandato anche lo screenshot del suo termostato a 17 gradi e 3 in questo momento.
Tra l'altro fa bene alle rughe.
Ai pinguini.
Ah, attenzione.
Cioè, ah, ok, ti sei
sì, sì, però devi anche metterti qualcosa che te le pialla, capito, Gaia?
Ma Astrid.
No, nel senso che tu devi stare tipo con un libro qua. Che ti,
è un tuo impersonale, mi auguro.
Certo.
Sai che sono sensibile
io sai che tante volte, cioè tutte le volte che rido penso no, ancora quella ruga.
Noi ridiamo troppo, noi ridiamo troppo.
Dovremmo ridere così.
Vabbè. Senti, abbiamo finito con te, Bellati?
Sì, direi di sì.
Va
sì,
bene, allora
ascolto mentre metto le palle.
Ciao, allora, Bellati.
Ciao, Bellati. Allora, a domenica
ci mancherai, Bellati.
Ciao.
Ciao, chiamaci quando è pronto l'albero che saliamo. Ciao.
Mi mando la foto. Sì.
Ciao.
Ciao.
Stai bene, né? Ciao.
Anche voi, ciao, ciao.
C'è anche Igor che ricorda, effettivamente, non mi sembra molto coerente pubblicizzare i mercatini di Natale a solo un'ora di volo da Milano. Sono tutte questioni aperte, è complicato.
Sono tutte questioni aperte.
Assolutamente sì, vedremo cosa succederà. E adesso...
Andiamo un brano?
Adesso volevo dedicare questo brano a un ascoltatore. Si possono fare le dediche?
Sì, dai.
Nel senso che Piero...
Fammi la voce da dedica, però.
No, nel senso che Piero ci ha mandato un messaggio bello dicendo qual è la canzone che lui ricorderà sicuramente.
Ah, sì, ne sono arrivato.
E io volevo
po'.
Metterla.
Vai.
E quindi metto Insieme a te non ci sto più per Piero. Carino, no?
Dai, è una roba giovane. Bella, vai.
Ma scusami, sono le cose che si devono ricordare. Ma dai, ma smettila, Kesten.
Cos'è?
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non... amore un po' per poter vivere.
Check, check, sì, mi sento.
Ti senti?
Pronto?
Bravo.
C'è la Clarice?
No, 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 aspetta, non c'è ancora la Clarice.
Ancora?
Mi aspetta un secondo.
Vai, vai, tranquillo.
Ah, sei fantastica, sei fantastica,
questa sigla. Madonna.
Sei fantastica, sei fantastica.
Clarice, tutto bene?
Visto che mi sono ricordata?
È molto bello, la sigla sei fantastica, tu sotto. Come stai? C'hai il raspeghin? C'hai l'influenza?
Un cicinin, infatti. Sono venuta, non sono venuta lì apposta.
No, l'abbiamo lasciata chiusa nella sua stanzetta, da sola. Se no ci passava tutti i germi.
Ciao, Clarice!
Oddio! Ciao,
stai tutti. Meglio?
Ma che cos'è?
Senti meglio?
Per favore, mandate a casa quella persona, grazie.
Io non vi vedo, voi però vedete me.
Noi
giusto?
Vediamo te, ma noi siamo in uno studio dove non c'è la videocamera, quindi non riuscirai a vederci.
Beh, allora
ma noi ti guardiamo.
Attimo.
Ma no, sei bella.
No, dai, tesoro, se no siamo sbilanciati.
Ti vediamo e ti sentiamo.
Io me ne vado.
Allora, grazie tantissimo veramente per la sigla, perché insomma mi ci volevo un po' di carica, è qualche giorno che sono un po' conciatella, però dai, è il periodo, no?
Sì, 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 è il periodo, è quello.
Periodo, è il periodo, tutti che danno forfeit al lavoro per varie ragioni che riguardano la propria salute e il raspeghin e la tosse e il raffreddore e tutte quelle cose lì di noi giovani.
Se non mi è ancora salita la febbre stasera, vuol dire che non mi sale più, perché di solito sale di sera, giusto?
È quel giorno via di mezzo,
Babbo.
È quel primo giorno in cui, perché poi prendi fiducia, dici non
sembra
è salita la febbre,
bene,
domani vai in giro scoperta, con la gola di fuori e tracchete la ricaduta.
La ricaduta che è dietro l'angolo.
No, vabbè. Io, proprio perché mi sento un pochino giù, ho deciso di parlare questa sera di qualcosa di simpatichino.
Sì,
cioè,
lo faccio
prima di tutto per me stessa, proprio egoisticamente, poi lo faccio anche per voi e per gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché insomma l'influenza magari non ce l'ho soltanto io, quindi parliamo un po' così. Di che cosa?
Non lo so.
Di che cosa? Quindi, se sei giù di morale, sappi che alcuni animali, puntini puntini, sarebbe il titolo di questo mio angolino di questa sera, perché se pensavamo che i panda fossero gli unici animali a contribuire alla propria estinzione, ci sbagliavamo, perché ce ne sono anche altri. Come sapete, i panda sono quegli animali che si cacciano sempre in quelle situazioni mortali.
Sono tremendamente goffi i panda.
Esatto, e quindi non è una questione di genetica, non è la mano dell'uomo che li ha sterminati, ma ci hanno pensato da soli, secondo me.
Questa è una tua teoria, va bene, ok.
È la mia teoria. Quindi parliamo di qualche animale, insomma, che si caccia nei guai, ma non solo. E poi vorrei anche sapere da voi, da chi ci ascolta, se conoscete o avete comunque visto di vostro occhio animali, insomma, che hanno rischiato appunto l'estinzione, insomma, la propria vita. Io partirei a parlare delle aquile, perché le aquile, nonostante sia considerato l'aquila un animale maestoso all'inizio, in cima della catena, com'è che si dice?
Alimentare,
insomma. Non
no, ma poi si dice anche, è anche sinonimo di intelligenza, quello lì è un'aquila, oppure quello lì non è un'aquila.
Sì, magari lo si dice anche un po', quello sì che è un'aquila,
certo,
al contrario.
In maniera un po' ironica.
Perché le aquile In poche parole, usano lo stesso nido per tutta la vita, quindi si parla, questo non so se sono...
È un atteggiamento un po' brianzolo, no? Prendi la casa, sì, resti
esatto.
Lì poi...
Ma non solo brianzolo, no, qui sto facendo un autogol, quindi non mi fermo qui. Perché ogni anno praticamente la ingrandiscono, aggiungendo ovviamente...
Ah no, allora come si fa al sud, che si aggiunge il piano?
Esatto, okay. È un po' come quegli abusi edilizi, ma non soltanto al sud, diciamo un po' ovunque, che ogni tanto si vede un piano in più, un balcone in più,
sì,
insomma.
Sì, 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 certo.
E quindi invece le aquile prendono il ramoscello di qua, il muschio di là, qualche piuma di là.
E sperano
qualche...
in un condono che a un certo punto arriva.
E subaffittano tra l'altro il nido in più.
Sì, 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 per un periodo, proprio quando tornano tutti fuori dalle scatole. Ma in molti casi questo cosa provoca? Provoca che i nidi diventano così pesanti da spezzare gli alberi che li ospitano.
E quindi
cadono.
Ah, ma quelle, esatto. Le aquile non sono aquile.
Non sono, per
non
quello
sono
allora
aquile.
Si dice. Esatto. Allora, mentre aquile noi pensiamo al motivo per cui si dice che è aquila, mandiamo un attimo la pubblicità e torniamo tra un minuto.
Resta lì, eh?
Resta
sì,
lì,
anche voi all'ascolto.
Resta lì, resta
sul
lì.
Sul mio nido, sì.
Non cadere.
No.
Eccoci qua di nuovo.
Eccoci.
Allora, aquila no. Aquila si butta giù da sola. Poi...
Ah, ok, eccomi, sì.
Sì, eccoti,
sei tu.
E tu, Clarice.
Sì, no, quindi pensate che, sempre per parlare di aquile, che in Florida, intorno agli anni 70, è stato ritrovato un nido della specie di aquila calva che pesava più di 2 tonnellate.
Yeah.
Aveva un diametro di quasi 3 metri ed era profondo 6 metri.
E
quello però
persone,
era ancora intatto, vuol dire che insomma, in quel caso è stata l'aquila per antonomasia.
Chissà l'arredo dentro.
È vero? Chissà quanti pertugi.
Vabbè.
Un'altra cosa simpatica invece riguarda le api, che in questo caso sì, potrebbero rischiare la vita, però insomma magari no, perché si parla delle api e del fatto che amino molto fare il pisolino, stavo per dire pomeridiano, invece no, durante tutto il giorno, perché loro praticamente, passando da fiore in fiore, diciamo che è come se cadessero all'improvviso in un sonno profondo, probabilmente perché si affaticano veramente tanto. E da uno studio della Free University di Berlino si è scoperto praticamente che le api dormono per l'80% della notte e fanno diverse pause durante il giorno.
Fa bene quella roba lì,
Quindi alla fine sono delle pigrottone.
Sì.
Non laboriose come invece ci hanno sempre fatto credere.
O meglio, usano in modo efficiente la loro energia, cioè si fanno un mazzo così, è giusto fare delle pausette.
Anche perché sennò poi fanno gli incidenti, andare così tanto
sì,
in giro, devi
il colpo
riposare,
di sonno,
Esatto. E c'è un'ape particolare di cui purtroppo non so il nome, sapete che di api ce ne sono veramente tantissime,
Carla.
Non tutte, possiamo chiamare anche Maya magari, vabbè, ok, che per il riposino in sé lo fa proprio acciambellata all'interno del fiore e di solito sono sempre in due, quindi si mettono proprio anche a posizione a cucchiaino.
Carine,
non è una cosa veramente dolcissima.
Sì.
Io mi ricordo infatti che l'amico dell'ape Maya, che si chiamava Willy,
come non dimenticarlo?
Era, esatto, Willy, non era mica l'amico che era sempre pigrotto, non aveva voglia di far nulla.
Esattamente.
Tra l'altro è molto triste perché in realtà nella vita reale le api maschio durano veramente un battito di ciglia, per cui è stata un'amicizia molto breve quella fra Maya e...
Caspita.
Ma perché ci devi dire queste cose?
Ragazzi,
è vero,
la natura
Willy.
È a volte è feroce.
Anche tu.
Anche io, perché sono naturale.
Ma tra l'altro l'ape Maya non aveva la stessa voce di Heidi e io quando ero piccolina mi mandava un po' in confusione questa cosa.
Ma può essere che la doppiatrice fosse la medesima, chi lo sa?
Esatto.
Chi lo sa?
Possiamo parlare dei koala. I koala non riconoscono le foglie d'eucalipto se sono cadute per terra. Cioè loro capiscono che è eucalipto solo se sono attaccate agli alberi. E qui
vero,
potrebbe essere... potrebbe essere perché sono un pochino schizzinosi, magari. Non è che non le mangiano perché non le riconoscono, ma magari perché dici no, sono cadute
guarda,
per terra, io le tocco.
Non vorrei deluderti, ma non credo, dal momento che i koala, soprattutto i koala cuccioli, per riuscire a ottenere tutta una serie di corredo batterico per riuscire a digerire, mangiano la cacca della mamma, per cui credo che l'essere schizzinoso non sia proprio della natura dei koala.
E me la servi proprio lì, perché parliamo di bradipi. I bradipi sono lenti in tutto, anche ad andare in bagno, perché in bagno, usiamo questo termine per delicatezza, diciamo, sì. Vanno al bagno una volta sola alla settimana, insomma. Un po' come me, più o meno.
Okay. Ci scrivono anche che spesso cadono dagli alberi scambiando il proprio braccio per un ramo e si appendono a loro stessi.
Che carini.
E chi è che l'ha scritto questo?
Elia.
Brava, ho imparato a leggere il nome, brava.
Quindi quando trovi per terra un bradipo che sta facendo il gesto dell'ombrello, non è che sta insultando nessuno, è che è caduto così.
È che non è un'aquila.
Esatto, non è un'aquila, non è un'aquila. Scusami Clarice, ti abbiamo interrotto, dici.
No, ma figurati, e il fatto che vadano al bagno, alla toilette una sola volta a settimana, questo comporta che arrivino a pesare un terzo, fino a un terzo in più del loro peso normale.
Però
insomma,
è bello perché scendono pesanti, ma per risalire lasciano giù la zavorra.
Esatto, ed è proprio in quel momento, quando sono rilassati nella loro toilette, sì, che diventano più vulnerabili, e si pensa che circa la metà delle morti dei bradipi avvenga proprio mentre fanno le parole crociate seduti sul water.
Tra l'altro mi viene in mente a questo punto che aveva ragione tenente Lo Russo del film Mediterraneo, che disse: chi vive sperando muore cagando. Sì, probabilmente si riferiva proprio ai bradipi.
Come dice anche Piero Pelù.
Chi vive sperando morì non si può dire. È vero.
Amore no. Non te lo so.
E poi lo mettiamo? Dai,
potremmo in effetti dedicandolo a Kesten.
Grazie.
Ma dopo abbiamo tempo per cambiare idea.
Emiliano parliamo ci dice anche delle orche assassine, Clarice.
Cosa dice?
Dice che sono, aspetta, le giocherellose orche assassine che sono golose e si ingozzano.
E muoiono di...
Beh, allora, poi c'è un video terrificante con raccolte di animali che si suicidano buttandosi nel vuoto.
No, non fatelo.
No, ecco.
No.
Perché, vabbè, sì, no, meglio di no.
Mentre poi, dicevi...
Si avvicina Natale, quindi parliamo di renne. Le renne sono sostanzialmente tossicodipendenti.
Ah.
O drogolose, come direbbero Disma e Alone. Disma e Alone, sì. Perché questi animali non soltanto sono soliti mangiare i funghi psichedelici che trovano com'è che si chiama?
Nel circuito dello spaccio, nel deep web?
Esatto, quindi sono proprio golose di funghi psichedelici, ma non contenti o contente, una volta finito il trip, il viaggio, diciamo che prolungano questo effetto bevendo la propria urina.
Prolonging the magic, come dicevano i cake.
Quindi quindi probabilmente anche l'urina contiene ancora del non lo so adesso, però insomma fanno questa pratica.
Non vorrei essere, cioè fare quello così un po' superiore, però vorrei dire alle renne, magari mangiate degli altri funghi se volete prolungare la magia, non bevetevi il vostro fish. Però vabbè,
c'erano gli elefanti che bevevano, no, non erano gli elefanti, non solo gli elefanti,
ma in realtà c'è una serie di animali che amano i frutti,
quelli alcolici
del proprio corpo.
Quelli dell'albero alcolico.
Sì, no, i frutti fermentati.
Ah, sì, anche
vecchi.
dei piccioni sono golosissimi di bacche che fermentano, poi e ciao.
Sì. Ci sono anche dei divertentissimi video dei piccioni che ciondolano a terra, come ognuno di noi ha fatto a un certo punto un sabato sera.
Nella io no, scena. Mai.
Ma smettila. Hai i capelli verdi, si vede che sei stata una rockstar.
L'amantide non è così cattivona come tutti pensano.
Beh, insomma.
Perché... Perché se ci sono diverse specie animali che appena avvertono un pericolo inscenano la propria morte, si fingono morti, insomma, sì. Cosa sono, tipo le caprette, quando si spaventano le caprette si mobilizzano e cadono, sì, per terra, sì. Insomma, rimangono così. E invece le amanti lo fanno quando vogliono scrollarsi di dosso le avance praticamente non richieste di un maschio.
Conosco delle amiche così che preferiscono fingersi morte piuttosto che subire le avance della gente in discoteca.
Fingono. Esatto, esatto, quando fai finta proprio di non sentire, di non vedere, si fingono morti finché il maschio non se ne va, praticamente.
È la versione animale del ghosting, quello.
Sì, perché però insomma sono delle signore, perché potrebbero tranquillamente uccidere l'uomo che le infastidisce, invece no.
In realtà gli va meglio in quel caso.
Gli sta salvando la vita di base, sì, perché va bene, ok, andiamo a letto insieme, poi muori.
Ha il suo fascino, questa cosa.
Ad alcuni può piacere, esatto.
Sì, poi le giraffe, che mi sembra un po' presto,
sono omosessuali. Mm-hmm. Infatti si è scoperto che la stragrande maggioranza delle giraffe è sostanzialmente gay. Infatti il corteggiamento che si vede,
sia maschie che femmine, amorose, maschie, le giraffe maschie,
e le femmine, insomma le carezze amorose, le cornate quando si incrociano i colli, tutte quelle cose coinvolgono quasi sempre in realtà i maschi.
Ah, ok.
I maschi. E oltre il 90% del sesso delle giraffe appunto coinvolge proprio due membri maschi.
Due membri, punto.
Membri, giusto, giusto, una ripetizione.
Di quanta energia sprecata.
Beh, si divertono, si fa bene al cuoricino, all'anima.
Ma non sono in via di estinzione, però.
No,
avesse abbondanza, allora.
Non è che devi sempre, cioè nel senso è un po' di destra questa cosa.
No, no, però la
sessualità non serve alla riproduzione, allora no, la togliamo.
Pensavo, cioè, per l'estinzione io.
No, io pensavo invece per le femmine, quanto spreco, che stanno lì a guardare, poverine, dicono, e noi?
Vabbè, magari. Non so perché. Beh, prego. No, pensavo a cose di gruppo. Prego, vada avanti.
Adesso una cosa dolcina, perché i pulcini di gufo dormono a pancino in giù. E questo perché? Perché praticamente i gufi adulti dormono in piedi, cioè in piedi, insomma, verticali, in piedi, in zampe. Mm-hmm. Invece i piccolini no, perché hanno la testa che pesa molto di più rispetto al corpo e quindi si devono per forza sdraiare. Quindi si aggrappano, se sono sul ramo, si aggrappano con il piede, di cui un dito diventa proprio un gancio che anche se dormono non molla la presa, quindi si possono sdraiare, girare il faccino da una parte o dall'altra e dormire tranquillamente.
Tettatini.
Sì, questa è proprio molto dolcina come cosa.
Sì.
Un'altra cosa dolcina riguarda proprio i cuccioli di elefante, perché esattamente come fanno i bambini piccoli, i neonati, anche se non dovrebbero farlo, che si succhiano il dito, anche i piccoli di elefanti succhiano la propria proboscide quando hanno bisogno di un po' di conforto, per esempio non c'è la mamma nelle vicinanze.
Carini. Sì. Tra l'altro un'altra cosa carina dei cuccioli di elefante è, non so se lo sai, ma imparano a usare la proboscide bene dopo l'anno di età, per cui ci sono un sacco di video di elefantini che sventrano a caso la proboscide perché non la sanno ancora usare bene, fa molto ridere.
Fanno l'elicottero?
Fanno esattamente l'elicottero, credo. Sì.
Sì, no, io ho visto dei video in cui non riescono a bere, provano a bere poveri cucciolini.
Sì.
Una cosa invece molto affascinante, secondo me, riguarda il colibrì di Anna, che non è mia nipote, vabbè, si chiama Anna, ma si chiama così.
Ma non ha un colibrì. Okay.
Ma non ha un colibrì, no, purtroppo no. Perché a prima vista gli esemplari maschi, che sono quelli, i maschi di ogni specie, normalmente sono quelli più colorati. Uh-huh. Perché sono dei vanitosi, devono attirare l'attenzione a tutti i costi, sono verdi, sostanzialmente verdi, okay. Ma basta che si voltino proprio di pochi gradi, cambiano colore.
Ah, sono cangianti.
Sì, in maniera però impressionante, perché no, proprio
cangiante brilla il verde, cambiano colore, sono camaleontici.
No, in realtà hanno la microstruttura delle piume, sì, riflette la luce e proprio varia tantissimo a seconda proprio di come riflette la luce, ma cambiano dal verde al fucsia semplicemente girando la testolina. Si vede proprio questa trasformazione incredibile. Io sono andata proprio a cercarmelo, sono andata a cercarmi un video ed effettivamente funziona così.
Okay. Come i cuscini quelli da sdrusciare che c'hanno sulle perline.
Che belli quelli, sono divertentissimi. Che bello anche l'utilizzo del verbo sdrusciare, che ovviamente non esiste, ma dà subito l'idea.
E vorrei chiudere facendovi una domanda. Secondo voi qual è quell'animale, quel mammifero il cui piede assomiglia molto molto al nostro?
Scimpanzé.
No, vabbè, sì, no, a parte quello più ovvio, sì, ho posto male alla domanda, pazienza.
Bonobo.
È veramente impensabile, io non l'ho mai
detto. Sarà un primate, Gem, pensa no. Alternativo.
No, no, proprio non, io non ci sarei mai arrivata. Perché
il tapiro.
Topo.
No, a occhio nudo non si vede.
Che mammifero è?
L'elefante. L'elefante
perché ha le unghie,
no, non
perché
per
il pollice, l'alluce,
perché ha il pollice,
perché ha i pantaloni a zampa,
perché ha il pollice opponibile, no, perché ha i pantaloni a zampa, perché in effetti quel piedone lì che sembrerebbe un cilindro, un tronco, una roba così, in realtà all'interno le ossa hanno la composizione ossea, quindi fatta di falange, hanno un tallone, un malleolo, molto molto simile al piede umano. Quello che è sotto, insomma, non è altro che potremmo chiamarla la zeppa.
Ah ok.
È proprio messo così. Se cercate su internet, sull'internet c'è una radiografia o una vivisezione, una sezione della zampa, comunque fa proprio vedere che all'interno c'è proprio la struttura ossea che è identica a un piede umano.
Bello, grazie.
Ah, ce l'ho... No, hanno mandato piede d'elefante, ma no, non c'entra niente.
Sì, vabbè. No, è un po' difficile trovarlo. Piede d'elefante escono un po' di cose, sì.
Esatto. Grazie
Clarice.
Grazie a voi, buona continuazione.
Grazie, baci.
Sì. Ciao.
Adesso ascoltiamo una musica, una canzone e poi torniamo da voi. Ciao. Allora, io ho un problema serio.
In nomine patrie. E sogno sudaticcio, isterico e bizzarro, con tutti gli occhi del tradimento, la tua famiglia mi ha inchiodato qui. E spunta il prete col dito in cielo che mi vaneggia della fedeltà. Vorrei parlare, fammi capire che questa forza non mi cambierà. Ma la speranza è l'ultima a morire. Chi disse sperando morì, non si può dire cuore no. Te lo do l'anello, no, no, scordatelo. Mi sento freddo, paralizzato. Praticamente incatenato. Ma la speranza è l'ultima a morire. Chi disse sperando morì, non si può dire cuore no. Te lo do l'anello, no, no, scordatelo. Mi sento freddo, paralizzato. Praticamente incatenato. Ah.
Sei contento?
Sì, abbastanza, abbastanza. Abbastanza contento di aver sentito Pierone Pelù, che è sempre un piacere.
È sempre un piacere sentirlo. E oltre a sentire Piero Pelù, sempre un piacere sentire anche Burgazzi sempre.
Ciao.
Ciao Riccardo.
Ciao, parlate piano, per favore.
Oh,
ma come parlate piano? Ma che cos'è?
Madonna.
Stiamo addormentando la bambina.
Ho capito, ma non possiamo fare la radio parlando piano.
Ah no, sì. Guarda, c'è Babbo Natale sulla... Si vede?
Oh,
si
mamma, si toglie il video.
Io non vedo niente. Che
guarda, meglio, ha una felpa con Babbo Natale con gli occhiali da sole.
Ma è presto. Elegante. Per i maglioni brutti. Vabbè.
Poi è anche in una mansarda, quindi sembra proprio in uno chalet.
Invece è a Novate.
Invece è a Novate, che è la nuova cortina, perché secondo me Sant'Anché non lo sa ancora, ma vorrà chiamare Novate, dopo vorrà cambiare nome a tutti i posti di montagna e uno sarà Novate.
Ah già, sì sì, probabile.
Non sottovalutate.
Novate.
Qual è la canzone che ti ricorderai quando sarai rimbambito?
Oh mamma, perché avete fatto questo test?
No,
abbiamo parlato prima.
No, ma veramente come sei cinica?
Sei
cioè, veramente oggi Astrid
è proprio
che una
persona.
Sono
già abbastanza avanti in quel processo.
Ma no, allora la cosa era questa: siccome ci sono dei cori che abbiamo parlato in realtà con chi organizza concerti di cori di pazienti che hanno l'Alzheimer, il fatto che moltissime persone affette da Alzheimer si ricordano però le canzoni della propria gioventù.
Perché non colpisce quella parte.
Perché non colpisce quella parte lì, quella degli MP3. Per cui ci chiedevamo, ognuno di noi, che canzone si ricorderà probabilmente. Tu cosa ti ricorderai?
Oh, beh, sicuramente mi ricorderò Via del Campo.
Via del Campo, madonna, come sei giovane.
Mamma mia,
dentro,
giovanissimo.
Cazzo. Va bene, ok. Di cosa parliamo oggi, Burgazzi?
No, allora io ho fatto un sacco di proposte ad Astrid e non mi ha risposto a nessuna proposta.
Eh sì, perché le ha bocciate tutte. Tu devi capire anche il linguaggio del non detto, Burgazzi.
Stavo
a una certa
gustando,
età bisogna, ti stava gustando. Oltretutto, ti anche, e lei, oggi la co-conduttrice, non l'abbiamo ancora detto, ma è Astrid, ti ha lasciato solo 5 minuti e 40. Quindi devi...
Devi improvvisare.
Devi improvvisare, allora, scegliendo a caso tra gli argomenti,
allora,
che ti sono stati bocciati.
L'unica cosa che ho sentito nella corsa che ho fatto per riuscire a connettermi, uh-huh, è stato un SMS che vi è arrivato sui mercatini a un'ora da Milano.
Sì, sì. Se ne parlavano male, perché c'è lo spot che va in onda. E siccome si parlava di inquinamento,
sì,
qualcuno
sì,
diceva, vabbè, però l'aereo no. Ok. Quindi...
Ce l'ho presente, lo spot è perché sono i mercatini di Praga.
Esatto.
Sì.
Allora io ho abitato a Praga 4 anni.
Ah già, certo, lo sappiamo tutti.
Mi parlo di Praga.
Oh.
Ma ci dici qualcosa in praghese?
Una frase molto... Una delle prime frasi che imparano gli expat che abitano lì...
Vivo!
Quella è una parola. No, sì. Proprio tutta la frase è... Uncite prosim vistu panastum zviere se zavirai.
È una parolaccia?
Che significa smettete di salire e scendere, per favore, perché le porte si stanno per chiudere.
Ah, perché lo dice il metro?
Sì.
Come mai in the
lo
gap?
Dice il metro. Okay. E quindi è...
Ah, lo dice velocemente, peraltro, da lunghissimo.
Sì, lo dice velocemente, lo dice a tutte le fermate.
Ok.
Lo dice a due o tre volte prima che si ferma la porta, quindi quella cantilena lì ti entra in testa se fai il pendolare.
Ed è curioso perché è una frase che nella vita quotidiana non serve a un cazzo in nessun'altra situazione.
E invece è stata la prima cosa che ho imparato in cieco, quindi ma tipo chiedere informazioni e dicevo, scusi, può smettere di salire e scendere? Io
dammi una birra, come si dice?
Si dam pivo. Io prendo. È costruito un po' come il latino con il complemento di termine.
Vabbè, ok. Can I have
io
a beer,
mi do una bi- io mi da una birra.
Okay. Ah, io mi da una birra. Va bene.
Io mi do una birra. Prendo una birra, insomma. E vabbè, comunque sulla lingua sono un po' arrugginito perché sono tornato da 5. Cerco di tenerla attiva con YouPorn.
Ma cosa stai dicendo? Per favore.
Alla fine, se vuoi tenere vivo il cieco, non è che hai tanti altri mezzi.
Ma Riccardo!
Beh, immagini i dialoghi, peraltro, che ricorderai così.
Sì, tra l'altro. Vabbè. E invece dei mercatini?
I mercatini. sono orribili.
No!
Ma dai, no, ma Borgazzi,
ma sì, vabbè, ma sono tutti uguali tutto l'anno. Ci sono anche a Pasqua, se andate sono gli stessi.
Ma abbiamo perso,
non possono essere.
Ma scusa, abbiamo perso l'inserzionista, cioè Borgazzi, tu non verrai subito direttamente.
No,
cassato.
Ma per carità, se vai una volta li vedi, dici ah no, belli, poi fa un freddo dell'ostia, quindi non so, cioè meglio a Pasqua, tanto veramente sono gli stessi. Non va bene.
Ma sei come quei milanesi che si lamentano degli obei, abbiamo capito, quindi non ti diamo valore, possiamo tenerti lo stesso senza valore.
Io non diciamo di Braga avevo comprato una bellissima sciarpa gialla e nera che ancora adesso indosso con fierezza.
Io non sono mai andata a Praga.
No,
è molto bella Praga.
Una bella Praga.
È bella. C'è un ponte.
C'è un
molto
ponte.
Bello.
Sì.
Tipo Novate Milanese.
No, forse è ancora più bello.
Ma di adesso aspetta, quello di Novate dà su tutta l'autostrada.
E invece lì ci passa sotto un fiume.
Sotto un fiume, sì, un fiume. Sì, insomma. Che tra l'altro una volta è esondato, ma sì, no, vi do un aneddoto, l'unico aneddoto che posso dare al pari del Bellati.
Vai, okay? Prego,
voglio tenere. Allora, nella vostra passeggiata per Praga, che farete, andrete nei posti più noti, a un certo punto, vicino al castello, non molto lontano, c'è una statua che rappresenta Tycho Brahe.
Oh, Tycho Brahe!
Tycho Brahe, che è stato, lo vuoi dire tu chi era?
È quello che ha inventato una celebre canzone di flamenco spagnola.
Tico. Dai.
Ah no, non è lui?
Il mio amico Tycho Brahe,
astronomo.
Ignoranza.
Quando si studiano Galileo, Copernico, sì, eccetera, eccetera, si fa anche il nome sempre di Tycho Brahe,
sì,
che è stato uno dei primi astronomi, no, nel 600, e arrivò a Praga dopo essere stato in tante altre università, eccetera, nell'ultima fase della sua vita, invitato da Rodolfo II. Uh-huh. Rodolfo II era imperatore ed era molto appassionato. Non tanto di astronomia, lui più di che altro di astrologia.
Hai 40 secondi, vai.
Tutti gli astronomi per arrotondare facevano anche gli astrologi alla corte di Rodolfo II. Tycho Brahe, la sua particolarità è che era noto per essere l'uomo dal naso d'oro, perché durante un duello che in gioventù fece per una diatriba su un problema di matematica, l'altro gli mozzò il naso, e lui con delle paste speciali si incollava sto naso d'oro che aveva fatto, no? E l'altra sua proprietà, la famosa, è la morte di Tycho Brahe, perché Tycho Brahe era così, sempre molto rigido, molto matematico, non si alzava da tavola finché il padrone di casa non dava il permesso di alzarsi, comunque non
lo riceveva.
Allora tutti gli chiedevano domande, lui doveva andare in bagno e continuava a rispondere a queste domande, e non si alzava. Esplosa la vescica.
Che eleganza!
Morì per esplosione della vescica. Ma è un personaggio affascinante, vide una cometa a occhio nudo e niente, quindi c'è lì che Tycho Brahe, è andato a vedere.
Grazie Riccardo!
Prego, sì. È stato facile.
Sì, è stato facile. Noi torniamo settimana prossima, come al solito, alle 19. Ci sentiamo
con gli alberi fatti.
Alberi fatti, domenica prossima parliamo di alberi fatti.
Ciao Gaia, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao,
ciao,
Riccardo,
buona settimana.
Ciao.